Fuori corso dello sferoide prolato, buonasera, benvenuti alla 21esima puntata di Scusate il College Football. Andrea Ghezzi che ha ripreso possesso del trono e del microfono di questo podcast dopo che i miei compari avevano cercato di spodestarmi questa sera qui per chiacchierare del National Championship, ovviamente, che il cui kick-off sarà alle 2 di questa notte, ovviamente tutti svegli a vederlo. Con me per questa puntata speciale, questa diretta, l'unica diretta che faremo, che abbiamo fatto e che faremo di questa terza stagione di Scusate il College Football, Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Andre, bentornato al timone, ciao a tutti.
Secondo me ho disarticolato la frase, però ormai mi ero perso, ho detto già troppe cazzate e quindi va bene. Fabio Moras, ciao anche a te, ovviamente ci sei anche
ciao,
tu.
Ciao, ciao a te, anch'io ci sono ovviamente, tornato nella mia veste.
Bravo, stai lì al tuo posto. Un abbraccio a Oleg Bogdea, che non c'è, che è a Chicago, si è trasferito, ve l'avevamo raccontato ovviamente per ovvi motivi di fuso orario, non può essere con noi per questa puntata. Per sostituirlo abbiamo chiamato uno pseudo tifoso di Clemson, lui si definisce, ma in realtà no, dai, è un tifoso dei Tigers, Luca Domenighini, padre padrone di The Clockwork Orange, il podcast dei Denver Broncos. Ciao Luca.
Ciao Andrea, ciao a tutti, grazie per l'invito.
Allora, visto che bisogna marchettare prima di iniziare a parlare del National Championship, io vi invito ad ascoltare il podcast di Luca, perché è fatto veramente bene, sono la seconda stagione, adesso magari dei Broncos c'è poco da dire, no scherzo, però sono veramente bravi, vale la pena seguirlo, li trovate anche su Twitter, Clockwork Orange, slash non mi ricordo che cosa, underscore non mi ricordo cosa, ma se li cercate li trovate. Ma soprattutto quello che vi consiglio è di seguire Luca Domenighini in persona, che ha un'opinione su tutto, solito è abbastanza diretto nelle cose che dice, quindi vale la pena seguirlo. Luca, partiamo da te perché sei l'ospite questa sera, ovviamente, che cazzo lo diciamo a fare, c'è la finale del campionato NCAA, National Championship, LSU contro Clemson. Ti voglio chiedere cosa ti aspetti da questa partita, quindi domanda un po' generale, e poi voglio entrare subito nello specifico a te sui Tigers, quali sono le chiavi della partita per i Tigers, cosa devono fare i Tigers questa sera per riconfermarsi campioni?
Beh, ti direi quali Tigers, visto che entrambi sono Tigers, sia Clemson
porca
che Alessio, tra altre cose.
Già qua, vedi, mi hai preso subito in fallo. Vabbè, quelli di Clemson, wow. Dai.
Ok, allora, partiamo da una cosa. Scott Kaxmar, che è un insider interessante, che dice ogni tanto cose interessanti, ha appena twittato che stasera la finale sarà il quarterback Barrow, che viene da una delle migliori stagioni statistiche della storia, contro la squadra che ha la difesa, che ha la scoring defense numero uno della Lega, e un quarterback che non ha mai perso una partita in carriera. E andando a vedere le statistiche arretrate, alla fine non è mai andata bene per Jack Barrow, riferendosi magari nel National Championship tra Oklahoma e Florida, contro Bradford e Tebow, con la vittoria ovviamente di Florida. Sicuramente una sfida interessante sotto tanti punti di vista, ma allora, togliendo l'ovvietà, probabilmente il matchup da vedere sarà come LSU dovrà arginare Travis Saint-Étienne, perché potrebbe essere lui un po' l'ago della bilancia, visto che diciamo che è il trattore di Clemson, che porta molto palla e soprattutto è uno in grado di fare 18 touchdown in tutta la stagione, e viaggia oltre 100 yard di media, quindi cioè, quello sarà fondamentale soprattutto per contenere magari le play action di Trevor Lawrence, che può essere decisivo. E tra l'altro bisognerà vedere anche come difenderanno in spy su Lawrence, che ha dimostrato anche contro Ohio State, che se si mette in moto rischia di essere veramente veramente devastante anche in campo aperto. Quindi probabilmente il gioco di corse di Clemson sarà sostanzialmente fondamentale, e la run defense di LSU dovrà portarsi avanti. Ricordiamo che LSU che gioca sostanzialmente un fronte 4 con 6 giocatori, ovvero con una rotazione a 6 giocatori, anche abbastanza giovane volendo, visto che un paio di sophomore e un junior, sostanzialmente l'uomo di punta Rashad Lawrence, che è un senior, che è anche l'uomo più talentuoso dell'intero pacchetto di LSU. ovviamente molto dipenderà anche da Trevor Lawrence. C'è da dire che sicuramente che il matchup ricevitori Clemson contro i defensive back di LSU sulla carta è totalmente a favore di Tigers, perché Higgins, Amari Rogers e Justin Ross sono tre giocatori che mi hanno dimostrato anche durante la stagione di poter fare touchdown in qualsiasi situazione, ma soprattutto avranno di fronte un reparto di defensive back abbastanza giovane sull'esterno, se non giovanissimo. Stingley un freshman, Ward un freshman, anche Jones e Flott sono un freshman. Un diverso discorso per le safety, in cui c'hanno Grendel Pitt, che è una delle migliori safety della nazione, che comunque un giugno è già un po' più esperto, come, anche come Jacoby Stevens. Però i cornerback sarà il matchup da vedere contro i cornerback contro i ricevitori di Clemson. Poi non voglio dilungarmi oltre, ovviamente gli special teams potrebbero essere l'ago della bilancia in una partita a basso punteggio, e qua è il grande punto debole secondo me dei Tigers arancioni, visto che il kicker di Clemson quest'anno è stato disastroso, tant'è che è a malapena sopra il 50% di field goal, ha faticato soprattutto su quelli lunghi, soprattutto anche il punter di Clemson non bene, che appena sono le 40 yard di net yard. Quindi in una partita così importante gli special teams, come hanno anche dimostrato ieri sera ai divisional di NFL, potrebbero essere veramente, veramente fondamentali. Chiudo dicendo una cosa: è scontato, nessuno lo dirà poi prima della partita, ma stasera arbitrano i refs della Pac-12, quindi tutto può succedere e qualsiasi cosa potrebbe accadere stasera.
Allora, va bene ragazzi, possiamo chiudere qui, direi che quello che trucca basta e avanza. 7 minuti e 54, andiamo a casa. No dai, voglio sentire anche i miei due compagni di viaggio abituali. Mi sembra che Luca abbia messo tanta carne al fuoco, partiamo da Guido.
Ma sì, cioè, concordo praticamente in toto con tutto quello che ha detto Luca. È chiaro che è difficile toglierci un po' dalla testa il fatto che LSU sia la squadra del destino, che Joe Burrow appunto abbia fatto probabilmente, perlomeno a livello statistico, una delle migliori stagioni di sempre, però chiaramente con il destino e con tutto il resto non si vince la partita sul campo. L'avversario è un avversario che a causa forse della regular season un po' che ha visto affrontare Clemson avversari non considerati all'altezza magari di una regular season della SEC, ci siamo un po' scordati dei Tigers arancioni appunto, e soprattutto ci siamo scordati Trevor Lawrence, quanto possa essere letale in certe situazioni. Lo ha dimostrato nella partita contro Ohio State, che dopo un inizio un po' titubante è riuscito anche a farci vedere tutto il talento che sappiamo ha. Io personalmente sono molto curioso di vedere come Venables, il defensive coordinator di Clemson, imposterà la difesa su LSU, su Joe Burrow, perché forse questa è la sfida più interessante, ovvero una difesa che ha dimostrato negli ultimi quasi 10 anni forse di essere sempre tra le migliori a prescindere dai nomi, contro un attacco che appunto è stato rivoluzionario sia per LSU che per tutto il college football. Non a caso appunto il nome di Joe Brady, io penso comunque andrà questa partita, verrà fatto sia per appunto una probabile permanenza con i Tigers della Louisiana, sia per potenziali posti in NFL.
Fabio, ci siamo chiesti tante volte come fermare lo strapotere dell'attacco di LSU. Quando c'era stata Alabama io avevo parlato di un Nick Saban che probabilmente avrebbe provato a spaventare Joe Burrow togliendogli qualche sicurezza. Ovviamente non è successo niente di quello che avevo detto. Questo leitmotiv l'abbiamo ripetuto in tutte le sfide importanti che LSU ha dovuto affrontare. Cosa faresti tu se fossi i Tigers arancioni Clemson questa sera? Cosa proveresti a fare? Ti metteresti le mani nei capelli?
Okay. No, onestamente abbiamo visto tante squadre che hanno provato abbastanza di tutto contro LSU, perché comunque LSU quest'anno ha giocato contro difese fortissime, perché ha affrontato Florida, ha affrontato Auburn, ha affrontato Alabama appunto. Sì, ha affrontato un sacco di squadre che comunque si sono, diciamo, distinte durante la stagione per la propria difesa, e nessuno è mai riuscito ad arginare, non dico a bloccare, ma proprio ad arginare il passing game dei Tigers. Onestamente sì, mi aspetto che comunque, come avevamo detto con Alabama, mi aspetto che sì, che cerchino di metterlo in difficoltà, magari togliendogli sicurezza. Adesso non so come si faccia, perché Burrow mi pare molto sicuro di sé, molto sicuro dei propri ricevitori, sicuro anche delle proprie gambe, perché veramente a qualsiasi alternativa in ogni situazione, che ci sia pressione o non pressione, riesce sempre a... quest'anno è sempre riuscito a trovare la via per portare a casa yard. Onestamente è difficile, però se c'è una difesa che può mettere in difficoltà Burrow, come abbiamo detto anche giovedì in puntata sia io che Guido, è la difesa di Brent Venables, la difesa di Clemson. Questo, diciamo, come ha detto Guido, il matchup tra Joe Brady, quindi offensive coordinator di LSU, che ha rivoluzionato quest'anno l'attacco di LSU, e invece il defensive coordinator di Clemson, Brent Venables, è, diciamo, se si può riassumere la partita con un duello, anche se è dalle sideline, questo qua probabilmente è quello che la riassume meglio. Poi ovviamente in campo ci saranno il duello tra Lawrence e Burrow, insomma, futura prima scelta di quest'anno e futura prima scelta del 2021. Sì, indubbiamente tutto da vedere, ed è quello, diciamo, il duello da copertina, ecco, della partita. Poi, per chiudere su Clemson, come ha detto bene anche Luca, e come hanno detto anche, diciamo, la crew di College Game Day, che si sono interrogati su quali sono i migliori giocatori più interessanti da vedere in questa partita, esclusi due quarterback.
Cazzo, è facile, tutti.
Sì, esatto. Però
dove peschi bene qua.
Esatto, come peschi, difatti hanno più o meno hanno citato tutti, però quasi tutti hanno messo come giocatore più importante da vedere, che diciamo possibile game changer, appunto Travis Etienne, e secondo me sarà una delle chiavi per Clemson della partita, ovviamente non solo come running back, ma secondo me soprattutto come ricevitore, cioè quando uscendo dal backfield si trasforma in ricevitore Lawrence, perché in quelle situazioni lì secondo me può essere presa la difesa di LSU in impreparata, e ovviamente su questo sarà ovviamente importantissimo il lavoro soprattutto di Clevon Chesson, che è il linebacker di LSU, secondo me più importante, ecco, del pacchetto dei Viola.
Luca, provo a banalizzare da uomo della strada quale sono: se è una partita ad alto punteggio vince LSU, se è una partita a basso punteggio, comunque non a punteggi esagerati, è favorita Clemson. Può essere un riassunto corretto o tu la vedi in un'altra maniera?
Scusami, me lo puoi ripetere, che mi è saltato un attimo la
connessione. Vai, tranquillo, tranquillo. Sì, no, poi non è che io esprima concetti sempre chiarissimi. Sì. Dicevo, da uomo della strada quale sono? Sì. Facendo finta di aver visto solo i risultati delle partite, non aver mai visto le squadre giocare. Se fosse una partita ad alto punteggio, quindi una partita sopra i 35-40 punti, favorita LSU. Se fosse una partita a basso punteggio, invece favorita Clemson. A me se non concesso che l'anno scorso Clemson ha fatto tipo 40 rotti punti ad Alabama, quindi vabbè, già qua cade un po' tutto il discorso. Però era un po' per banalizzare, ma per dare ulteriori spunti di riflessione.
Ma guarda, secondo me invece è il contrario, invece, perché nella partita a basso punteggio chi fa la differenza è di solito lo special team e il kicker, e in tal caso LSU è messa meglio, perché non è solo il kicker ma anche il punter su tutte le posizioni di campo, e in tal senso gli special team dei Tigers gialli, giallo-viola, sono un reparto superiore rispetto ai Tigers arancioni. Se invece secondo me la partita va ad alto punteggio, rischiamo di vedere, soprattutto con quelle secondarie lì molto giovani, con i cornerback molto giovani, rischiano di i ricevitori di Clemson, non dico di banchettare, ma avere vita un pochino più facile. Io però credo che se Venables ha fatto i conti giusti, avrà visto la partita con Auburn di inizio stagione, in cui sostanzialmente Auburn ha picchiato molto barro, soprattutto sono stati stoici, soprattutto in situazioni di quarti down, di terzi e corti, e soprattutto sono riusciti a portare LSU in un paio di occasioni, un intercetto, un fumble.
Abbiamo la connessione mia? No, di Luca che salta. Vabbè. Eccoci. Scusami Luca, no, ti abbiamo perso. No, tranquillo, vai. Finisci il concetto. Stavi parlando della partita con Auburn. Sì.
Esatto, dove Auburn praticamente l'ha messa giù molto dura, l'ha messa giù in maniera molto fisica, e lì potrebbe essere secondo me la chiave di volta per Clemson, in cui Auburn ha fatto un paio di quarti down eccezionali, ha portato via la palla un paio di volte LSU, quindi se magari giocassero su quello stile lì, Clemson potrebbe, non dico fermare, ma perlomeno limitare un po' quel che basta per portarsela a casa.
Guido e Fabio, anche voi su questa provocazione che ho, cioè provocazione, no è provocazione, su questa cosa che ho detto?
Ma io penso che, come abbiamo detto in puntata giovedì con Fabio, l'over under sia dato a 69.5 69, e credo che sia leggermente alto, ma nonostante questo penso che si vinca i 35 e che sia una partita tirata fino in fondo, perché è veramente, veramente difficile dire che a basso punteggio vince Clemson e ad alto punteggio vince
LSU. Ma ragazzi, se avete deciso di offendere quello che porta avanti la baracca, potete anche dirlo. Quello mi ha detto che è il contrario. Te mi dici che è facile, banale dire così. Va bene, me ne vado.
No,
vi lascio il microfono, fate voi.
dai, non è che è banale, sono le due migliori squadre probabilmente. Clemson è sicuramente, io dico che Venables è uno di quei defensive coordinator che potesse scegliere Joe Barrow non affronterebbe mai, perché è uno di quelli che può veramente mettere in difficoltà con delle visioni di una difesa pre-snap che poi cambia in maniera rapida. E è vero che l'attacco di LSU ha sempre risposto bene anche a difese forti affrontate durante l'anno, però io penso che in qualche modo stasera riusciranno un po' a arginare l'attacco stellare di LSU. Altrettanto si potrebbe dire della difesa di LSU, perché sta raggiungendo il picco della forma nel miglior momento della stagione. All'inizio era stata anche un po' ha fatto storgere un po' la bocca proprio la difesa di Clemson. Mi ricordo, mi sembra un Texas, presero 38 punti, insomma. Invece ora mi sono sembrati in palla anche contro Ohio State. Vediamo, io la previsione è che a 35 si vince, con over under a 69 abbastanza giusto, però se dovessi scommettere i soldi scommetterei l'under.
Fabietto?
Sì, cioè secondo me sì, sono d'accordo anch'io, diciamo, con quello che ha detto Guido, e diciamo che secondo me, per quelli che magari vedono NFL, magari si aspettano partite a basso punteggio, magari hanno un'idea di una partita a basso punteggio.
Cambiare canale.
No, perché se si è aspettato una partita a basso punteggio, nel senso sui 10-12 punti, no. cioè, il basso punteggio qua vuol dire comunque, secondo me, minimo di punti segnati saranno comunque sopra i 45, e per me quello sarà il basso punteggio. E comunque non credo che appunto non credo che comunque finirà con così pochi punti segnati, pochi virgolettato. E sono convinto anch'io che più o meno sui 35 si vinca, che il 69 punti e mezzo siano più o meno corretti, perché ok, è una valutazione statistica, ma le statistiche pur sempre, cioè, vogliono dire qualcosa, secondo me è abbastanza corretto. E non lo so, onestamente, sì, su una partita ad altissimo punteggio, cioè che vadano molto oltre quel 69 e mezzo, non so onestamente chi potrebbe essere favorito. È difficile da dire, però per come abbiamo visto nell'anno, è chiaro che LSU, quando le partite, diciamo, sono andate, diciamo, a punteggi molto alti, ha sempre vinto facilmente, molto facilmente. Però è anche vero che non ha mai affrontato Clemson, quindi sì, non so, è difficile da dire. Per fortuna non lo possiamo prevedere prima, perché altrimenti non guarderemo la partita e quindi mettiamoci comodi.
giusto. No, riprendo una cosa che ha detto Guido. Sicuramente la difesa di Clemson, Venables non vorrebbe mai incontrare Joe Burrow, però io credo che, anche se l'avevo detto anche per Saban, quindi vabbè, attenzione a fare la seconda brutta figura, cioè la seconda, la milionesima brutta figura della stagione, però io credo che questo sia una delle cartine al tornasole che ci permetterà di valutare realmente il talento, la capacità di Joe Burrow, posto che il ragazzo è fortissimo, andrà alla numero uno, eccetera eccetera. Io credo che quest'ultimo ostacolo che dovrà affrontare Joe Burrow sia il più difficile che abbia affrontato in tutta la sua carriera collegiale, nel senso che quello che ho sempre apprezzato, e qua mi rivolgo a Luca e chiedo conforto, quello che ho sempre apprezzato della difesa di Clemson è la capacità comunque alla fine di riuscire a limitare qualsiasi giocatore gli si sia posto davanti negli ultimi 5 anni, e quindi, insomma, da questo punto di vista sicuramente la sfida che dovrà affrontare Joe Burrow questa sera è parecchio complicata. Detto ciò, io credo che questo è come la vedo io, ovviamente. Perché Clemson possa vincere dovranno veramente fare qualcosa di speciale contro Joe Burrow, perché se, come abbiamo visto nelle altre grandi sfide affrontate da LSU in questa stagione, Joe Burrow sostanzialmente potrà fare quello che vorrà, e lo ritengo abbastanza difficile contro la difesa di Clemson, ma se dovesse riuscire a fare quello che vorrà, non c'è Trevor Lawrence, non c'è Etienne, non c'è niente che possa tenere, perché questo ragazzo in questa stagione ha dimostrato di essere veramente un giocatore super e di poter, come è successo nella semifinale, chiudere un primo tempo appunto nella semifinale nazionale con 7 TD pass. Ok, che dall'altra parte c'era la difesa di Oklahoma, quindi dal mio punto di vista, Luca, il matchup fondamentale sarà quello tra l'attacco dei Tigers giallo-viola contro la difesa di Clemson. Se Clemson riuscirà a limitare almeno un poco quello che è stato lo strapotere di Burrow, allora poi in attacco con Trevor Lawrence, Etienne, Justin Ross, eccetera eccetera, hanno assolutamente le armi per portarsi a casa la partita. Differentemente, se dovessimo vedere un Joe Burrow sostanzialmente infallibile, che completa il 75% dei passaggi come ha fatto per tutte le partite di stagione regolare, mi viene difficile pensare che Clemson si possa portare a casa la partita.
Sì, tenderei anche a concordare, però secondo me parto dalla conferenza stampa di Dabo dall'altro giorno, in cui secondo me è quasi eccitato di sfidare Burrow, perché l'ha paragonato a Rocky 4 nella sua conferenza stampa, ovvero Rocky che va in Russia a sfidare Ivan Drago sostanzialmente, tra l'altro paragonandolo anche a un Tom Brady molto più atletico, facendo un paragone a livello di... che quando gli hanno chiesto un paragone con un atleta pro, quindi secondo me, cioè, Dabo forse non vede l'ora di sfidare Burrow, anche perché credo che sarebbe l'ennesimo mattone sulla dinastia che ha costruito sostanzialmente dal nulla Clemson. Però c'è dire che se questo si mette in ritmo, finisce la stagione come andata e così via, c'è ben poco da fare per Clemson. Se vogliamo, per fare un paragone, legandoci magari alle division NFL, sembra la stagione di Lamar Jackson. Joe Burrow si presenta come Lamar Jackson ai playoff totalmente infallibile. Poi ha perso per non colpe non sue, però se, a livello di presentazione sembra Lamar Jackson contro Tennessee l'altra sera. Poi tutto può succedere, tutto può accadere, però ovviamente se questo non sbaglia neanche un colpo, le mette tutte, anche le cose più difficili, c'è poco da dire. Poi vedremo anche perché difensivamente magari per Clemson chi può essere l'ago della bilancia, può essere Isaiah Simmons, che Mari non so, potrebbe usare anche molto spesso in spy su Bar per Mari non evitare che esca troppo dalla tasca, o poi vediamo anche come verrà schierato. Però se Barro inizia a giocarsi, se Barro gioca come ha giocato tutto l'anno, cioè ci sarà poco da fare, ecco, sostanzialmente.
Prima di fare un'ultima domanda a Guido e a Fabio, che poi inizieranno semplicemente la vergogna dei pronostici, volevo chiedere a Luca, visto che l'abbiamo qua in puntata questa sera, voglio sfruttare la sua presenza anche come Luca conosce NFL, MLB, college football, io non so se segue anche il college basket, ma se lo segue sicuramente ne capisce. No, voglio sapere cosa ne pensi, no, a parte gli scherzi, a parte le battute, voglio sapere cosa ne pensi di Joe Burrow in chiave NFL, perché adesso hai citato un paragone che ha fatto Dabo Sweeney, riferendosi a Tom Brady. Cioè, secondo te che impatto può avere questo ragazzo a livello pro? Posto che ovviamente fa sempre la differenza in che squadra finisce, però
dipenderà anche dal sistema. L'impatto, ma allora bisogna vedere quanto margine di miglioramento ha, perché alla fine ha avuto un drop di prestazioni incredibile tra un anno e l'altro, perché Barro l'anno scorso non era questo, quest'anno è totalmente salito di livello grazie anche a Brady, non Tom, Joe, e sembra essere destinato a prima assoluta. Vediamo se effettivamente finirà a Cincinnati o se qualcuno penserà di salire con lui a Miami. Scusami, se fino a Miami pensa di salire, perché secondo me non è così detto che Cincinnati scelga la 1, soprattutto con il materiale che ha Miami per salire. Come comparison, non saprei, cioè mi è difficile soprattutto fare una comparison, però secondo me a me pare pronto, cioè mi sembra veramente un prodotto plug and play per l'NFL, in grado di uscire dal college, arrivare lì, essere magari pronto per giocare, soprattutto perché mi pare un quarterback in grado di giocare anche in diversi sistemi, cioè non mi pare che sia solo un quarterback magari da spread, secondo me puoi mettere una West Coast offense in una spread, o anche magari in un attacco come quello di Arians molto verticale, o anche quello di Chan Gailey che ha appena assunto da Miami, potrebbe starci bene. Quindi cioè, mi pare veramente un prospetto plug and play che non dovrebbe avere grossi problemi. Poi si sa, il draft non è una scienza esatta, anzi il 99% del successo non dipende dal giocatore, quindi cioè, possiamo solo aspettare.
Interessante questa analisi. Ragazzi, siamo arrivati a 28 minuti e 50, quindi siamo in dirittura d'arrivo. Abbiamo più o meno analizzato tutte quelle che sono le possibili chiavi della partita. Guido, a te l'onore di iniziare i pronostici. Cioè, il pronostico, inizio. Perché per una volta è uno, quindi qua si fa o 100% o si fa la brutta figura.
Pronostico secco, avevo detto si vince.
Puoi dire due cose. Dai, puoi dire.
Penso appunto che vado con la squadra del destino, LSU a 35, con Clemson a 31.
31, vabbè, ok.
A Fabio. Caso.
No, ci sta, ma fai, Fabio.
Io vado con LSU. Perché è giusto che vincano loro quest'anno, perché se non vincono poi è vero che le cose restano, però alla fine se non vinci la stagione in qualche anno potrebbe venire dimenticata tutto quello che hanno fatto quest'anno, e quindi è giusto che vinca LSU. Non dire il punteggio,
sì, devi dire anche il punteggio,
se è troppo anche. Vabbè, dai, qua, 42 a 35.
Ok, Luca?
Allora, a me piacerebbe tanto che vincesse Orgeron, perché alla fine è una bella storia, anche perché per tutta la merda che, diciamo, che si è mangiato quando fu assunto da LSU, perché sostanzialmente nessuno lo voleva e non era un nome che molti volevano LSU, quindi sarebbe una bella storia, sarebbe bello soprattutto per lui che vincesse il National Championship. Però io, diciamo che non sono uno scaramantico, io spero che vinca Clemson, la vince di meno di un possesso, tipo 34-31, così la butto lì.
Allora, io parto dal presupposto che Trevor Lawrence non ha ancora perso una partita a livello di college football, e se non ha pagato la pressione, l'inesperienza la scorsa stagione, mi viene difficile immaginare che la paghi quest'anno. In più ho grossa fiducia nella difesa di Clemson, che, come ho detto precedentemente, mi ha sempre dato l'impressione di riuscire ad adattarsi alle varie sfide e in qualche modo di trovare la soluzione, magari non per fermare ma per limitare gli attacchi o i giocatori che gli si sono parati davanti in questi anni. E non mi limiterei agli ultimi due, ma per Clemson possiamo andare un bel po' indietro. Vorrei vincere LSU perché è una storia meravigliosa, perché sono una squadra che ha affrontato probabilmente più sfide. Questa non è una colpa di Clemson se gioca in una conference di merda, però LSU ha veramente fatto un cammino incredibile, ha battuto tutte quelle che doveva battere, però alle favole c'è sempre una fine e secondo me stasera finisce la favola di LSU, quindi vince Clemson e vince 31-27, perché voglio anche rimanere fedele al fatto che se si va sopra i 35 a quel punto vedo le sue favorite. Va bene, abbiamo detto quello che dovevamo dire. Il primo ringraziamento va a Luca Domenighini, che è venuto a farci compagnia in questo live, in questa puntata speciale, insomma, in cui abbiamo voluto presentarvi un po' quello che era la finale di questa notte. Quindi un abbraccio Luca, e ci risentiamo magari anche nelle prossime puntate, visto che, scusate, il college football non finisce stasera, ma anzi venerdì uscirà con la solita puntata per poi commentare quello che è stato il National Championship.
Assolutamente, grazie a te Andrea, grazie a tutti che ci ha ascoltato. Volevo solo dire che chi magari voleva fare un betting stasera in vista partita, pronostico, abbiamo fatto qua 2-2, quindi potrebbe rimanere confuso tra l'altro alla fine di questa puntata. Però ringrazio.
Non c'è problema.
Ti ringrazio e buon National Championship a tutti.
Guido, un abbraccio anche a te. Siamo riusciti in extremis a trovare la rete per collegarti. Non potevamo fare questa puntata senza di te.
Davvero, grazie Andre, grazie a tutti e buona visione, ci sentiremo la prossima settimana.
Ragazzi, magari stanotte chi è sveglio su Twitter ci trova, noi si commenterà la partita. Io non so se riesco a resistere fino alla fine, lo ammetto, però sicuramente almeno i primi due quarti dovrei farcela. Quindi magari chi ha ascoltato questa puntata o chi l'ascolterà poco prima che inizi la partita, se vuole poi venire su Twitter ci trova lì a commentare quello che succede. Un abbraccione a Fabio Moras, sempre super preciso, e anche grazie Fabio per avermi sostituito in queste settimane difficili per me, nel senso che ero a casa a fare il papà.
No, prego Andre, prego. Un saluto a tutti. No, volevo chiudere dicendo che non so chi vincerà la partita, però il pre-partita...
Hai detto LSU.
Sì, no, ho detto LSU, però vabbè, io sai che i pronostici...
L'uomo snake. No?
Pre-partita l'ha sicuramente vinto LSU con dei video clamorosi, veramente pezzi di cinema, soprattutto quello di oggi raccontato da Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, veramente clamorosi.
Giusto, hai fatto bene.
Posso vederveli perché sono veramente incredibili.
Ecco, hai fatto bene a dirlo, a ricordarlo così dalle... Aspettate, c'ho l'orologio della cucina fermo, 22:40, ok, da adesso alle 2 avete qualcosa da vedere. Io voglio ringraziare anche Alec Bogdea che ci ha fatto compagnia tutta questa stagione. Non so se ci sta ascoltando adesso, spero ci ascolti prima della partita o anche solo domani. Oleg, è stato un piacere averti con noi per tutto questo anno. Speriamo di riuscire in qualche modo a coinvolgerti ancora, anche se il fuso orario non aiuta di sicuro e nemmeno il tuo lavoro. Goditi l'esperienza a Chicago, starà lì per 2 anni, avrà la possibilità di andarsi a vedere tanto football, NCAA e NFL, perché appunto tra università e Bears e poi insomma quello che gravita intorno, ce n'è da vedere. Volevo ringraziare anche Emanuele Sortino, che avrei voluto avere in puntata questa sera, ma non siamo riusciti perché è bloccato nella neve a Vail, perché chi fa la bella vita, ragazzi, poi gli succedono anche queste cose. Doveva esserci anche lui stasera, non è riuscito a raggiungerci, e quindi un abbraccio anche a lui, che comunque mi ha appunto avvertito di non poter intervenire. Ringraziamo Adol Magazine, ovviamente la nostra casa, e The Cutting Edge, che è l'altra nostra casa, perché qua abbiamo tanti affitti da pagare, quindi bisogna ringraziare tutti. La partita inizia alle 2, per chi riesce a stare sveglio, bene, godetevela, perché sarà una super partita. Per chi non riesce a stare sveglio, comunque poi o su ESPN Player o sull'internet, non farete fatica a ritrovare quella che è, secondo me, una delle sfide, una delle finali più belle degli ultimi anni, anche se si sono sempre lasciate guardare quasi tutte le partite, però quest'anno è veramente una super partita, la partita che tutti aspettavamo. Io sono molto contento che siano arrivate le due Tigers in finale, così insomma ci possiamo togliere il dubbio di chi sia veramente la squadra più forte della nazione. Per la 21ª puntata di Scusate il College Football è tutto, vi ricordo che registreremo anche giovedì, quindi venerdì mattina troverete il nostro commento al National Championship. Un abbraccio, godetevi la partita, ciao!